And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Questa serie di interventi per imparare a gestire i propri risparmi è andata in onda nella stagione 2021-2022 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. I podcast dell'intera trasmissione sono disponibili su radiopopolare.it. Radio Pop trasmette libera e indipendente dal 1976. Sostienila con un abbonamento o una tessera. Vai sul sito e schiaccia il bottone giallo.
Andiamo dal Gilberto Dindini della Cedola, il nostro uomo che oggi ci dell'alta finanza, che oggi ci spiega
della finanza personale, non è dell'alta finanza. Vabbè. Secondo me si offende anche,
sì,
esatto.
Ti offende. Vabbè,
bassa finanza, mi occupo di bassa finanza.
Ma Gilberto, e qua le do del lei lo farebbe un wow.
No.
Okay. Ma non è un no. Conosce Raff?
Sono stonato come una campana, certo che lo conosco.
Bello,
ragazzi,
cioè, lo conosce di persona? Di persona?
Magari. Anche perché quello mi sa che i soldi li tiene.
È il sogno di tutti. Allora, intanto, caro Fra Ranux, ti scrivono top dei top, mitico per la tavola dei sette fascismi capitali. Scusa, il microfono spento.
Chi è che scrive? Mia mamma?
No. Luisa, poi Clotilde dice mitico, Simone dice bello davvero, Sara dice super fichissimo.
Abbiamo un pubblico di boomer neanche... clamorosi proprio.
C'è anche uno
nessuno che
dice...
ha detto Togo, esatto. L'hanno detto.
Ma doppia
nessuno...
libidine. Sì.
E nessuno che dica sugoso.
Vabbè, Gilberto, allora lei l'ha vista la tavola antifascista dei sette fascismi capitali?
Ci ho dato un'occhiata e sono molto scontento di non averci trovato l'inflazione.
Vabbè.
Attenzione che
sì.
Il nostro Gilberto ha dato un indizio, perché vuol dire che è iscritto al nostro gruppo Facebook.
Sì.
Vabbè, sono 6.000.
Ecco, non commenti col suo nome, no. Diciamo, non di battaglia, non commenti nulla, altrimenti poi capiscono.
No, ci sono stato attento, in effetti non sono neanche iscritto, sono uno che passa.
Vabbè.
Ho lasciato nell'ultimo anno. Avrò lasciato 2 like.
Vabbè. Cazzo, è che è snob? Ha lasciato 2 like.
Like. Vabbè, sempre a capibara, perché mi piacciono i capibara.
Allora, parliamo di come perdere soldi con le obbligazioni.
Esatto. Mm. In altre parole, perché le vostre obbligazioni da inizio anno stanno scendendo.
Mm.
Questo in effetti quello che succede, e volevo cercare di essere utile a spiegarvi perché succede, in modo che capiate che è una fase naturale, spoverino cresce, sta attraversando una fase e bisogna semplicemente aspettare che passi, non allarmatevi, non è la fine del mondo, sono cicli che capitano e si svolgono così. Il fatto è questo, da inizio anno se voi prendete, sia che abbiate delle obbligazioni, sto parlando di obbligazioni, non di mercato azionario, non di borse. Se avete delle obbligazioni in portafoglio e andate a vedere cos'erano al 31-12, il penultimo estratto conto, e le confrontate al 31-3, l'estratto conto trimestrale ultimo, vedrete che sono scese di valore, di sicuro. Se poi avete un fondo comune, uguale. Voi andate a vedere i massimi che avevate a fine anno, confrontate adesso, avete perso, se va bene, un 1%, se vi va mediamente un 3%, in qualche caso anche il 5%, e uno si domanda, ma dato che l'obbligazione è l'investimento più sicuro, ma io come cavolo faccio a perderci un 3% in pochi mesi? E io sono qua per spiegarvelo. Allora, per fare questo ho ideato un confronto fra un investimento che fa Disma e un investimento che fa Alone. Per chi vuole dare un'occhiata sul gruppo Facebook, è già stato pubblicato, è un mio schizzo.
Lo sa, vedi.
Detto così, promettevi.
No, dico, è nel gruppo.
Confonde le idee.
Nel gruppo
Facebook. Adesso spiegherò quello schema. Questo per spiegare la diminuzione di valore delle obbligazioni.
Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Molto... Però aspetta, Gilberto, diciamo anche com'è questo schema in onda, perché sennò poi chi non ha Facebook, giustamente, peraltro, non capisce. Spieghiamolo anche a parole questo schema. Lo faccia lei, che noi non abbiamo voglia.
No, sì, senz'altro. Adesso spiego tutto a parole. Semplicemente chi ha lo schema sott'occhio probabilmente farà un po' meno fatica a capirlo, ma nelle mie intenzioni si dovrebbe capire essenzialmente a parole. Dicevo, l'idea di base, e potrei cavarmela in pochi secondi, è dire: se si alzano i tassi, e in questo momento si stanno alzando per fronteggiare la fiammata di inflazione che è in atto, prendete per buono queste mie parole, se si alzano i tassi, le obbligazioni nuove hanno dei tassi più alti, io in mano delle obbligazioni vecchie valgono meno. Così me la sarei già cavata. Questa è la spiegazione di base, ma andiamola a vedere nei numeri questa spiegazione. E immaginiamo quindi che Disma abbia 10.000 euro a disposizione e che sia disposto a investirle in un BTP, la tipica obbligazione fatta con lo Stato. Cioè, come funziona? Che Disma oggi, nel 2022, cede allo Stato per 10 anni la disponibilità dei suoi 10.000 euro, di fatto glieli presta e si fa dare l'interesse corrispondente. In questo momento sul decennale stiamo parlando del 2,5%. Per darvi un'idea, qualche mese fa parlavamo dell'1%, per darvi un'idea di quanto si sono smossi i tassi in questo momento particolare. Quindi diciamo che lui prende un BTP che rende il 2,5%, su 10.000 euro prende ogni anno una cedola di 250 euro. Fino a qua ci siamo?
Sì. Sì. Scusi, abbiamo tolto i microfoni perché stavano esplodendo delle automobili qua sul marciapiede di fianco allo studio Fogna e si sentiva tutto in onda.
Non vi distraete, non vi distraete con le automobili che esplodono. Allora, quindi abbiamo detto 250 euro all'anno per 10 anni. Fanno
2.500 euro.
2005, sì.
Perfetto. Io, quando scadono, mi ritiro i miei 10.000,
sì,
e ho preso 2.500 euro nei 10 anni, e questo è stato il mio guadagno. Ok? Mm-hmm. Quindi Disman decide che per 10 anni può fare a meno di quei soldi, li investe in questa maniera e inizia a prendere i suoi 250 annuali. Proiettiamoci al 2024, cioè a 2 anni.
Sì.
I soldi adesso ce li ha Alone e ha 10.000 euro e li vuole investire. Alone a questo punto ha due scelte. Può sottoscrivere anche lui un BTP a 10 anni che parte in quel momento. Oppure può andare da Disma e dire: ma senti, ma tu ci tieni tanto ad avere quel tuo BTP per altri 8 anni, perché due sono già passati, siamo passati al 2022 e 2024, hai ancora 8 anni, io invece che fare un decennale, quasi quasi mi interessa il tuo di 8 anni, me lo cederesti? E Disma gli dice: sì, dammi 10.000 euro, io oramai ho preso per 2 anni 250, mi va di liquidarli, non c'ho voglia di portarli fino in fondo. Però Alone a questo punto guarda un attimo il BTP che invece gli offre lo Stato, cioè sempre lo Stato che paga,
certo,
Disma, e che pagherebbe, certo, a Alone. Semplicemente o ne fa uno nuovo o vai a prendere quello usato di Disma, okay? Che dura ancora 8 anni. Il problema è che nel frattempo i tassi sono saliti, è questo il punto, è questo quello che sta succedendo in questo momento. E di quanto sono saliti? Nella mia ipotesi, è un'ipotesi che sto buttando là,
0,5
punto all'anno,
0,5,
0,5. Quindi non rendono più il 2,5%, rendono il 3%. Allora Alone dice a Disma, ed è scritto nell'esempio, fammi fare due calcoli. Io adesso prendo per i prossimi 8 anni 300 euro all'anno. 300 per 8, quanto fa?
3.000 meno...
3 per 8, 24.
Ah, giusto.
Quindi 2.400 euro, questo che è quello che mi offre lo Stato per i prossimi 8 anni. Disma, io se prendo il tuo però, io prendo 250 all'anno, e 250 all'anno per 8, quanto fa? 2000 euro. Quindi lo Stato me ne offre 2400, tu me ne offri per i prossimi, gli stessi 8 anni dello Stato, mi offri solo 2000, io lo prendo anche il tuo,
bene,
ma mi fai lo sconto, cioè io non ti pago 10.000 euro per avere il tuo titolo, io te ne pago quanti? 9.600, perché? Perché voglio recuperare quei 400 per andare a pari con l'altra ipotesi. Quella è la condizione di parità di prezzo del mercato. Quindi il titolo di Disma si è svalutato del 4%. Attenzione, non hai veramente perso finché non lo vendi. Nel momento in cui gli dici, vabbè sì dai, io me ne voglio liberare, allora ci smeni il 4%. Hai guadagnato per 2 anni il 2,50 più il 2,50 fa il 5, ti rimane un misero 1%, ma te ne vuoi liberare e decidi così. Non è un grande affare, non è una tragedia. Il punto è che qualcosa che valeva 10.000 vale 9.600 e questo te lo dice il mercato. Adesso che tu lo venda o che non lo venda l'ONE, il prezzo del tuo titolo è quello, diventa 96, cioè l'hai comprato a 100. Scade sicuramente a 100, ma nel 2032, 2022, 2032, era un decennale, avevo detto, no? Se nel 2024 le condizioni di mercato dicono che vale 96, perché vale 96? Perché i tassi si sono alzati di mezzo punto. Quindi, essenzialmente è quello che sta succedendo in questo momento sul mercato. I tassi si sono alzati in certi casi anche di parecchio, i mercati prevedono ulteriori rialzi, sono già tutti pianificati dalle principali banche centrali, poi magari ci ripensano, rallentano, eccetera, eccetera, però il prezzo attualmente sconta uno sconto sul prezzo del titolo che io ho già in mano. Perché? Perché quelli nuovi sono a tasso più alto. E quindi chi me li vuole comprare, me li compra, ma si fa lo sconto. Io dico no, io non te lo faccio lo sconto, boh, basta, non lo vendi. Perché il prezzo di mercato è quello.
Ma pensate che... Va, prego, prego.
Pensate che il mercato dei titoli di Stato è estremamente liquido, in ogni momento, mentre noi stiamo parlando in questo momento, si scambiano decine di migliaia di euro in titoli di Stato, così a schiocco delle dita.
Ma la domanda del profano è, ma perché se uno compra il BTP poi lo vuole vendere dopo poco tempo?
Beh, quello potrebbe avere cambiato programma, potrebbe essere perché vuole fare un'altra cosa, per esempio in questo momento uno vende le proprie obbligazioni che sono scese del 2%, del 3%, ma si va a comprare delle azioni che sono scese del 30%, vedi Netflix.
Magari
oggi io decido che il mio BTP mi rende poco, vado a comprarmi Netflix che da ieri a oggi ha perso il 30%, ammesso che io creda in Netflix, ammesso che io creda che sia una buona idea, vendo obbligazioni per comprare azioni, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere che ho cambiato programmi. Io
ma si può farlo dall'oggi al domani?
Si può fare in uno schiocco di dita in 5 minuti direttamente online con molte banche o passando allo sportello dicendomi...
Ma perdonami, ci sono un sacco di domande. Allora, la prima, la mia, ma io cittadino che non faccio parte della casta dei potenti...
Quindi cittadino o zerbino?
Ecco, come faccio a vendere a Fraranux... truffandolo le mie obbligazioni, cioè ci troviamo, andiamo in banca insieme, come quando vai al PRA a vendere il motorino?
No, sono tutti scambi telematici, ogni obbligazione ha un proprio mercato di riferimento telematico e il prezzo non si sta lì neanche a contrattare.
È fisso,
guardo il prezzo, stabilisco che io vendo a un prezzo lievemente superiore di mezzo punto, se in giornata quel mezzo punto viene pagato da qualcuno perché c'è un'oscillazione di prezzo e sale di mezzo punto, lo vendo, se invece non raggiunge io non lo vendo, se stabilisco il prezzo, se invece vendo come si dice, al meglio, vendo al prezzo di quel momento lì. Mm. È 100,2, è 98,4, quello che è, io tiro su di conseguenza. Però ho deciso di liberarmene e me ne libero.
Domanda
è una cosa che magari un consulente ti dice, ma no, non lo fare, hai detto che te lo tieni 10 anni, ma perché lo devi liberare? Anche il fondo comune, è d'accordo, sceso, risalirà. Tanto questi, i titoli all'interno del fondo comune sono scesi di prezzo, il fondo comune te lo registra, è vero, ma alla fine varranno tutti 100. Tu pazienta che tornerà su.
Domanda da Manuel: ma se ti danno il 2,5 all'anno, forse non ammortizzi nemmeno l'inflazione, alla fine non ci perdi?
In questo momento non ammortizzi l'inflazione, no, di sicuro, perché l'inflazione è parecchio alta. Però attenzione, non è un'inflazione fisiologica, non si può pensare ad andare avanti a botte del 6-7% di inflazione e tutto va bene. Questa cosa rientrerà. Dove andremo a sederci? Sul 2%, sul 3%? Fatemi indovino che vi faccio ricchi, non lo so esattamente, però sicuramente andrà su livelli. Ora, l'osservazione dell'ascoltatore è tutt'altro che stupida. In termini, infatti, si parla di guadagno e di guadagno reale. Il guadagno è quello che prendi di cedola. Il guadagno reale è il confronto fra la cedola e l'inflazione. Ci sono periodi in cui il guadagno reale non esiste, il guadagno reale è negativo.
Poi
ci sono periodi in cui è positivo. Normalmente non si distacca molto, tranne in questo momento in cui si sta distaccando parecchio, ma perché non c'è nessun titolo di Stato affidabile che ti paga il 7% perché l'inflazione si è alzata al 7%.
Neanche i bond venezuelani?
Brasiliani, per esempio, venezuelani non ho bisogno, quelli brasiliani pagano veramente tanto, dicendo, quelli turchi pagano
i capi bond,
il titolo stato turco attualmente intorno al 23% anno,
perché comunque loro hanno un'inflazione devastante
sul capitale,
loro hanno una grande inflazione, insomma, più di noi.
Sì,
senta,
esatto, enorme problema di inflazione.
Domande ancora dal nostro pubblico. Ornella dice: io, cioè più che una domanda è una constatazione, io ho investito in PAC, che non so cosa stiano, e stanno perdendo molto.
Quello di cui ho parlato l'altra volta.
Ah, cos'è che
è? Bisognerebbe capire se è un PAC azionario, un PAC obbligazionario,
un
PAC misto.
Sì.
Comunque, in generale, il piano d'accumulo, se perde, se è sceso, bene, continua a versare. Tanto ti interessa non cosa fa in questo momento, ma cosa fa ora della fine. Se la fine è ancora lontana e non sei a 3 mesi dalla scadenza, comunque se sei a 3 mesi dalla scadenza non è detto che devi vendere, quando scade il PAC te lo tieni lì finché risale, però se in questo momento sei ancora attiva e stai versando, versa, anzi sai che ti dico, versa doppio sto mese, perché i prezzi sono bassi.
Ma i soldi mica crescono sugli alberi, Gilberto, siete voi
ricconi.
Se
uno
che,
riesce a mettere via 200 euro al mese, ha fatto bene i suoi conti,
la risposta
non si
è
sta strangolando, può darsi che un altro 200 ce l'abbia lì, non è detto di no.
Allora, domanda ancora, posso chiedere al signor della cedola quando si aspetta il picco dei tassi a 10 anni, così facciamo scorta di BTP, ci dicono?
No, non lo so, non ho la minima idea e non mi ci metto neanche, perché a tentare di fare l'indovino nel mio lavoro si fanno danni. Me ne guardo bene, leggo anzi con molto scetticismo quelli che invece sono gli analisti finanziari, tentano per lavoro di prevedere queste cose. Già prendo con le molle loro, che sono del mestiere, io faccio un altro mestiere, io mi occupo non di vedere dove va la finanza, l'economia, ma di vedere che cosa fa sugli effetti, negli effetti pratici, nei portafogli dei miei clienti, e quindi che scelte fargli fare.
C'è Disma Pestalozza che ha comprato a Passatel un tecnigrafo per tracciare tutte le rette nei grafici delle criptovalute.
Il problema è che non entrava in casa dalla porta, e quindi
lo ha messo qui, l'ha portato anche in radio a un certo punto con lo scooter
pesante.
Sharing
utile.
Ci scrive Federico: beh, io guardi che mi sono letto i libri, quelli lì per fare le righe sui grafici, Non ho capito un cazzo, ma al di là di questo
però è affascinante, sì, molto, però veramente. È affascinante.
Federico ci dice: io ho investito 100 euro in Bitcoin e al momento sono in positivo di 2 euro. Come consigliate di reinvestire questi sugosi 2 euro?
Io prenderei due ghiaccioli.
Due ghiaccioli alla menta?
Uno alla menta e uno alla fragola.
Per diversificare l'investimento.
Sì.
Poi,
sì, diversificare è fondamentale.
Io gli consiglio di prendere dei NEAR, che sono una sicurezza. E poi...
immagino una sicurezza proprio.
E se i tassi dovessero scendere, ci chiede Alberto... Forse hai già risposto.
Allora, quando i tassi, no. Sì, quando i tassi scendono, ed è stato il panorama, attenzione, degli ultimi 8-10 anni, si ha proprio il fenomeno contrario. Tu hai un 2,5 di cedola, ma guadagni sul fondo comune dal 5 al 7% perché il prezzo sale, e il prezzo sale oltre la pari. C'erano fino a poco tempo fa dei BTP lontani dalla propria scadenza che non quotavano più 100 ma quotavano 115 perché il rendimento base era l'1%, loro magari avevano la cedola del 2.
Okay.
E qui, e magari duravano ancora 15-30 anni.
Va bene.
Sono quelli su cui per esempio investono le assicurazioni e in questo momento suppongo stanno facendo man bassa perché sono crollati i prezzi. Poi lo spero che lo stiano facendo perché sennò le assicurazioni non reggono, ma questo è un discorso che magari prima o poi facciamo.
C'era Silvano...
un po' complicato, un po' spinoso, ma prima o poi lo facciamo.
C'era Silvano che invece diceva vale anche per i BPT, ma credo che abbia scritto sbagliato BTP, a meno che non esista una cosa che si chiama BPT.
Sì.
Esiste?
Vedi
che BPT.
Come l'ha scritto?
Bologna, Padova, Torino.
Oddio, non mi dice niente così, secondo me i BTP, cioè sì. I titoli di Stato, ed è esattamente l'esempio che
hai fatto, esatto.
Decennale, senta, l'esempio che trovate anche nel gruppo.
Un giorno ci spiega anche la differenza tra CCCT, BTP...
quella ci metto un attimo, se vuoi te la dico subito.
Vai, vai.
I BTP ha un tasso fisso, un CCT, che però di fatto non ci sono più, è legato all'inflazione, quindi ha un tasso, guarda, io ho iniziato negli anni 90, c'erano i BTP al 12% e i CCT all'11%, solo quell'11% ogni trimestre aggiungevano 0,25, 0,30 perché l'inflazione galoppava e quindi alla fine andavano a rendere il 14%, andavano a rendere più del BTP perché l'inflazione saliva. In questo momento chi li avesse in portafoglio sarebbe contento perché l'indicizzazione funzionerebbe, il fatto che da anni non sono più un titolo trattato e in generale nel mondo si preferiscono, nel mondo finanziario si va alla grande per tasso fisso e non tasso variabile. Sono pochi i titoli indicizzati, però esistono anche quelli, in questo momento sono abbastanza una salvezza.
Poi uno, almeno una volta, era emesso dal Ministero del Tesoro e uno da quello dell'Economia, o sbaglio?
Oh, sai che questo non me lo ricordo neanche.
Boh, l'avevo studiato per l'esame di giornalismo, ma non me la ricordo.
Il Ministero dell'Economia non esisteva allora.
Te la passo, guarda, te la passo buona.
Vabbè. Amos, che è un suo grande fan, ci dice sarebbe bello avere un unico podcast con tutti gli interventi del signor della cedola, e io gli ho risposto fallo, nel senso che noi non ci abbiamo voglia.
Pagalo, pagalo, dacci i soldi, facciamo così noi a fare gli investimenti.
Sì. Allora,
a fare la libretta con tutti gli interventi.
Aspetta che però c'è il puntacazzismo nei tuoi confronti.
Grosso, sì, grosso.
Leggilo te allora.
No, dice Carlo, i CCT sono a tasso variabile non legati alle inflazioni, quelli sono i TIPS. CCT uguale non legati a inflazione ma a tasso LIBOR.
Sì, ok, sì, è giusto. È correttissimo. Il fatto è che tasso LIBOR si muove in conseguenza di decisioni governative che si prendono su cosa? Sull'inflazione.
Ah,
io ho fatto uno
shortcutting in questo
caso, ma è corretto quello che dice l'ascoltatore.
Allora, Gilberto Dindini, io so che lei è un grande fan di DJ Fastcat, che questa sera sarà in concerto al Magnolia. concerto al Magnolia, DJ Fast Cat che presenta il suo nuovo album, come noi presentiamo domani il nostro, e DJ Fast Cat questa sera farà questo concerto. L'ho già detto che fa un concerto al Magnolia?
Fast Cat, presentando il suo nuovo album.
Che presenta...
Io sono un grandissimo fan di Cosoli.
Fast DJ Cat. Fast Cat, sì, bravo.
Io cosa ho detto?
Bravo, beh, è difficile da pronunciare. E Poeti Estinti, Dead Poets 3, la presentazione di questa sera. No, devo dire che è un disco pazzesco, bellissimo. Andateci, che tra il pubblico potreste trovare anche magari la vostra star preferita, Alone o Di Smacchione.
Sicuro, più probabile Di Smacchione.
Grazie Gilberto.
Alla prossima.
A presto, a risentirci.
Ciao, ciao, ciao.
Ma che cos'è?
Capito niente.
No?
Sai niente.
Ma no, dai, era abbastanza facile, sì.
Sia Roma, questa DJ Fast Cut.
Sì, ma Bobby poi resuscita.